Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di questo 2025 di Daily On Air Sandova TV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, c'è Silvia al mio fianco, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi ovviamente in regia. E allora, come si apre questo 2025? I dati SVG di inizio anno tracciano un primo quadro delle sensazioni che pervadono la società italiana tra la fine dell'anno scorso e i primi giorni di quest'anno, a cominciare dai quattro indici percettivi che segnalano l'evoluzione della società stessa. Il primo indice è quello della fragilità economica, ecco, che è in rialzo. Nelle famiglie aumenta la sensazione della difficoltà ed è un lieve segnale di incertezza che nasce dall'osservazione dell'andamento del potere di acquisto. Si riacutizza anche l'indice di marginalità sociale, ossia il sentirsi o meno parte attiva della società. Quindi si osserva la percezione di una minore inclusione e quindi in una società troppo selettiva. Nonostante queste premesse, la società nutre una maggiore fiducia, di poco ma comunque c'è una crescita, rispetto al futuro. E non solo, cresce anche la fiducia nella politica, incredibile, o per meglio dire si osserva una riduzione della disaffezione verso la sfera politica e i cittadini sono meno severi nel valutare le istituzioni. No, che Mauro Magnitosi sta facendo segnali inequivocabili, come dire, maestà di... In realtà si è creato, secondo me, si è ulteriormente accentuata la polarizzazione e quindi la curva. Forza qui, abbasso lì, e quindi ci si affeziona molto a determinati personaggi.
Allora, io non la vedo esattamente così. Questo indice dice che leggerissimamente, non è che sono dei valori enormi, ma è diminuita la disaffezione. Non vuol dire che le persone non sono critiche nei confronti della politica, ma che lo sono un pochino meno. Però,
ma cosa dicono gli italiani però? Dimmi cosa dicono gli italiani.
Beh, insomma, questo è un periodo tra fine anno e l'inizio del nuovo anno, è un periodo di bilanci e di buoni propositi, li chiamiamo così.
Sì.
E cosa dicono appunto a questo proposito gli italiani? Intanto, per la prima volta dopo il 2021, cala il numero di italiani che dichiara di aver avuto un'annata negativa. Dal 58% del 2023 al 42% del 2024. Un pochino più positivi, dai. Aumentano quindi le persone che hanno avuto 12 mesi tutto sommato appunto gradevoli, positivi o senza eccessivi turbamenti. Però per quanto riguarda la propria vita, almeno meno di un italiano su due si sente realmente felice. E il dato, quindi la metà degli italiani più o meno, anzi meno degli italiani, denota un peggioramento rispetto al 2023. Quindi di fatto, insomma, oddio, gli italiani sono un po' più infelici.
Bah. Ecco. Quali sono gli aspetti che regalano, diciamo, maggiore soddisfazione?
Allora, nessuno degli aspetti riceve grandi affermazioni, grandi voti. Però quello che conta tantissimo per gli italiani, o perlomeno le prime cose, sono le relazioni affettive e la consapevolezza di sé. Un pochino meno è il gradimento per il proprio aspetto, il benessere psicofisico, e in fondo alla classifica, sotto la soglia della sufficienza, si trova il rapporto con la politica e la fiducia nel prossimo.
Ok.
Tuttavia, oltre un italiano su cinque prevede che quest'anno porterà con sé più positività e gli ottimisti superano i pessimisti.
Vabbè, qua siamo nel campo dell'astrologia.
Sì, certo, stiamo parlando di sensazioni. Come ti senti, come la pensi tu?
Sì.
Le persone che pensano che quest'anno sarà migliore dell'anno scorso sono 22% contro 16%, non è che sono grandi numeri. La maggior parte, quindi, ritiene che più o meno il 2025 sarà uguale al 2024. Tra i buoni propositi maggiormente indicati c'è il desiderio di dedicarsi di più alla famiglia, e ci sta con la, diciamo, preferenza per le relazioni e agli affetti stretti, nonché alla scoperta di posti nuovi, quindi fare dei viaggi sostanzialmente. Un italiano su tre inoltre desidera rilassarsi e curare maggiormente il proprio aspetto. Sai cosa c'è in fondo alla classifica? Allora, informarsi, ai noi direi, le pulizie di casa e proprio in ultimo c'è lavorare.
Sì, io sono d'accordo sul fatto che non ci sia granché voglia di lavorare, soprattutto perché magari lavori giusto per portare a casa il pane e non sei soddisfatto. Però mi crea molto fastidio questa poca voglia di informarsi,
esatto,
di leggere.
È molto grave questo.
Che poi fa rima anche con il 2025 sarà uguale al 2024 della serie. Aspetta che me ne entro nel letto, ma adagio, non me ne frega niente.
Esatto.
Poi non lamentarti però. Vabbè.
Vedremo. Vabbè. Vedremo come vanno i sondaggi nei prossimi mesi.
Guarda, i sondaggi in crescita.
Le ricerche
in crescita. Iniziamo invece questa puntata di venerdì 17 gennaio con un album che si intitola Resonate Augmented. E dietro ci sono i Papus che sono francesi come i Phoenix, però sono ballabili e super groovy come i Daft Punk, e sia i Phoenix che i Daft Punk sono francesi come i Papus. Eppure per la loro stessa missione il duo, che è composto da Ulisse Cotting e Armand Pénicaud, è molto più interessato e influenzato dalla cosiddetta musica americana e britannica che da quella francese. Quindi richiami ai Beatles, ai Beach Boys, come pure ai Velvet Underground. In questo album, tra l'altro, ci sono anche degli ospiti come Norah Jones e Bright Eyes. Vabbè, a parte le chiacchiere. Resonate Augmented, Papus, questa è Too Young. Nel 2024 gli acquisti online in Italia hanno superato i 58,8 miliardi di euro, pensate, e registrato un incremento del 6% rispetto all'anno precedente. Amazon, con oltre 350 milioni di prodotti disponibili, continua a dominare il mercato e influenza in maniera significativa le abitudini di acquisto dei consumatori. Amazon rappresenta, in questo senso, al giorno d'oggi la piattaforma più strategica per le aziende e le piccole e medie imprese italiane che desiderano ampliare la propria presenza in rete. Nel 2023 l'impatto delle oltre 21.000 PMI italiani che vendono attraverso Amazon ha raggiunto gli oltre 1,2 miliardi di euro. Insomma, come si vive oggi su Amazon? Lo chiediamo ad Amastar, che è la startup che supporta i brand italiani, specializzata nella gestione e ottimizzazione delle vendite, partner strategico per le aziende B2C che desiderano proprio massimizzare il proprio potenziale sul più grande marketplace del mondo. E quindi diamo il benvenuto a Stefano Boffi, CEO del gruppo. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno.
Allora, siamo qua io e Silvia Antonini pronti a capire come si vive su Amazon. Allora, com'è cambiata la gestione e l'ottimizzazione delle vendite su Amazon di un brand B2C?
Insomma, è cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Io ormai lavoro su Amazon affiancando le aziende ormai da 7-8 anni e rispetto all'inizio, dove era sufficiente un semplice lavoro di ottimizzazione di quelle che sono le schede prodotto a livello magari di descrizione piuttosto che di immagini per ottenere qualche risultato di vendita, ora sicuramente è necessario fare un lavoro decisamente più approfondito. Diciamo che qualche anno fa era sufficiente la sola presenza sul marketplace per ottenere comunque qualche risultato. Ora appunto occorre fare un lavoro costante di analisi, di miglioramento, ascolto di quelle che sono le richieste piuttosto che le eventuali lamentele da parte dei clienti per cercare di migliorare sia la qualità del proprio prodotto che a livello di marketing proprio la propria immagine online, diciamo, quello che si vuole comunicare, che si vuole mettere in evidenza con una scheda prodotto, cercare di far passare un messaggio chiaro e insomma descrivere il proprio prodotto al meglio per guidare il consumatore finale verso una decisione di acquisto che sia appunto quanto più completa, accurata e guidata possibile.
Ecco, a tal proposito, cosa offrite? Come opera Amastar in questo senso?
Noi siamo fondamentalmente un'agenzia di marketing che offre tendenzialmente un supporto a 360 gradi per quanto concerne la gestione del catalogo su Amazon. Quindi appunto come anticipato correttamente ci rivolgiamo ad aziende che hanno fondamentalmente un brand e dei prodotti tendenzialmente destinati ai mercati di largo consumo, quindi che operano in mercati B2C. E appunto offriamo un affiancamento a 360 gradi da quello che può essere un iniziale caricamento dei prodotti sul marketplace a quella che può essere un'ottimizzazione delle inserzioni, quindi delle descrizioni sia a livello diciamo di scrittura persuasiva per andare a convincere il cliente finale ad effettuare l'acquisto, piuttosto che alla ricerca di quelli che possono essere termini di ricerca più frequentemente ricercati dai clienti che vogliono acquistare quel prodotto e quindi il nostro lavoro consiste nel cercare di andare a costruire delle schede, delle descrizioni ma anche dei titoli che possano favorire diciamo quello che è il meccanismo dell'algoritmo di Amazon, quindi per cercare di far apparire in modo più evidente possibile il prodotto dai clienti che gestiamo rispetto a quello che è l'algoritmo di Amazon. Facciamo dei lavori appunto anche su quelle che sono le grafiche dei prodotti per cercare di presentarle al meglio, facciamo dei lavori, gestiamo la parte di campagne pubblicitarie perché all'interno di Amazon stesso è possibile promuovere i propri prodotti per cercare di portare quanto più traffico possibile alle inserzioni, alle proprie inserzioni. Facciamo un lavoro diciamo di risoluzione delle problematiche perché Amazon è una piattaforma che da una parte può dare molto e dà tendenzialmente molto, però è particolarmente complessa da gestire, è in costante aggiornamento, così come sono in costante aggiornamento tutte quelle che sono le normative, i vari adempimenti diciamo anche al di fuori della piattaforma, quindi adempimenti normativi, fiscali, e cerchiamo di fornire supporto ai nostri clienti anche da questo punto di vista. Inoltre poi c'è tutta la parte, come accennavo, di analisi dei dati, di cercare fondamentalmente di individuare sempre delle nuove aree di miglioramento per crescere quanto più possibile a livello di fatturato e migliorare più possibile il proprio posizionamento, la propria presenza online.
Buongiorno, leggevo in questi giorni, insomma, che Amazon sta attentando seriamente alla leadership di Google come motore di ricerca. Come impatta questo sulle strategie e comunque alla luce di quello che ci ha fino adesso detto, che cosa succede da oggi in avanti, diciamo, se c'è una mutazione come i brand devono approcciare l'e-commerce su questa piattaforma?
Allora, diciamo che sì, non c'è, è un processo che è già in atto in realtà, non c'è una data precisa in cui questo verrà, è qualcosa che è un cambiamento che già sta avvenendo da diversi mesi, se non da diversi anni, dove Amazon fondamentalmente sta andando appunto a sostituirsi come motore di ricerca per i prodotti a quello che può essere Google, come anticipavi, perché fondamentalmente sempre più clienti, sempre più utenti, quando hanno bisogno di ricercare qualche informazione sul prodotto, piuttosto che banalmente consultare quelle che sono le recensioni per cercare di capire qual è la qualità del prodotto che stanno per acquistare, fondamentalmente tendono sempre più a cercare questo tipo di informazioni su Amazon, mentre una volta chiaramente Google aveva una posizione nettamente dominante come motore di ricerca. Invece appunto, per quanto concerne i prodotti, Amazon sta assumendo un ruolo sempre più dominante, quindi ne consegue che anche le aziende che non sono magari interessate a vendere in prima persona su Amazon, comunque sia dovrebbero, specialmente quelle con un brand riconosciuto, dovrebbero cercare di curare e appunto mantenere sempre curata quella che è la propria immagine online. Abbiamo diciamo richieste da diversi brand che fondamentalmente non sono interessati a vendere in prima persona i propri prodotti su Amazon, però vedono che spesso appaiono online magari con prodotti presentati da altri rivenditori in modo non particolarmente accattivante, non particolarmente curato, e ci chiedono un intervento proprio per migliorare quella che è la propria immagine online, il proprio posizionamento, di modo che se poi un utente va a fare una ricerca di questo tipo trovi insomma dei risultati un po' migliori, fondamentalmente, che presentino al meglio il brand e possono dare una percezione di qualità maggiore rispetto a quelli che sono i prodotti.
Poco fa ho citato il tema delle recensioni. È un tema diciamo cruciale nell'esercizio, diciamo, del vostro lavoro, nella costruzione delle strategie? Come lo affrontate? Perché io ne ho parlato spesso qua in trasmissione, le osservo, le leggo e ho sempre la sensazione che non siano del tutto veritiere, sembra che ci sia un retropensiero, un sottotesto che mi sfugge. Lei cosa ne pensa e come affrontate questo elemento, ma che è un elemento strategico però?
Esatto, oltre a essere, sì, è un elemento assolutamente strategico, è un elemento importantissimo in realtà per quanto riguarda la nostra quotidianità e il nostro lavoro. Allora, diciamo, le recensioni sono importantissime, sono uno degli elementi chiave, sono uno dei principali fattori che portano poi il cliente finale ad acquistare fondamentalmente l'articolo. Quindi è importante averne, è importante avere un buon punteggio, è importante averne quanti più possibile. Di contro è un tema anche assolutamente delicato, perché nel senso è purtroppo anche abbastanza risaputo che fino a pochi anni fa le recensioni venivano parecchio anche manipolate, nel senso da molti venditori, non è un segreto, però Amazon da questo punto di vista ha cercato di essere sempre più severa e stringente verso chi adottava un comportamento di questo tipo. Quindi lato venditori, lato azienda che vuole vendere su Amazon, quindi conseguentemente lato agenzia, è un tema su cui non si può transigere e verso cui bisogna porre la massima attenzione, appunto cercare di manipolare una recensione su Amazon anche in quantità molto piccola può portare alla sospensione perenne dell'account, quindi a un blocco totale delle vendite e quindi può avere conseguenze veramente, veramente importanti per l'azienda. Di contro ci sono comunque diverse tecniche per cercare di in un certo senso incentivare, anche se forse non è un termine corretto da utilizzare, comunque incentivare i clienti a lasciare una recensione quanto più positiva possibile. Diciamo, bisogna cercare di quantomeno prevenire le recensioni negative. Queste possono essere, per esempio, cercare di dare da parte dell'azienda quanta più attenzione possibile a quella che è la soddisfazione del cliente, quindi cercare di dare di offrire un servizio ai clienti quanto più buono e migliore possibile, fondamentalmente, così come bisogna cercare di preparare delle schede prodotto che descrivano l'articolo al meglio, non creino ad esempio delle false aspettative. Se l'articolo ha ad esempio dei limiti tecnici piuttosto che ha dei punti di debolezza, è meglio esplicitarli in fase di creazione del catalogo su Amazon, quindi in fase di creazione delle immagini piuttosto che della descrizione, per metterlo in evidenza quello che è il limite del prodotto fin da subito piuttosto che ottenere una recensione negativa. E a volte ci sono anche delle tecniche per cercare, appunto, come accennavo, di incentivare quelle che sono le recensioni positive, come può essere banalmente l'inserimento di un gadget all'interno della confezione, che è sempre comunque una sorpresa gradita da parte del cliente, anche se il gadget poi magari ha un valore irrisorio, magari si parla di un gadget di pochi centesimi a fronte di un acquisto di 100-200 euro. Però abbiamo notato con i nostri clienti che anche un'attenzione di questo tipo può fare la differenza, può portare appunto il cliente a lasciare una recensione positiva, a far parlare di sé, del proprio brand, e quindi fondamentalmente a promuovere quella che è la propria attività, il certo. proprio marchio, i propri prodotti.
Ecco, a proposito di clienti, Stefano, sì. Com'è cambiato l'atteggiamento dell'utente? Cioè, di solito si dice che si lega sempre di meno, che si sia sempre meno attenti, meno vigili, meno concentrati. Ecco, allora, quanto conta ancora l'aspetto testuale? Quanto mi devo spendere come azienda per spiegare un prodotto? Serve ancora o servono solo le immagini?
Allora, servono entrambe le cose. Diciamo, tendenzialmente però la parte di descrizione, la parte testuale, come accennavi, viene sempre più scritta per l'algoritmo, perché facevano correttamente al fatto che l'utente finale dedica sempre meno tempo alla lettura di quella che può essere la descrizione del prodotto, avendo un'offerta così ampia online, ma anche soltanto su Amazon, che la soglia di attenzione, che già era piuttosto bassa, si è ridotta fondamentalmente al minimo. Quindi, salvo prodotti magari molto tecnici di cui si vanno a leggere le caratteristiche, per prodotti più comuni, più semplici, diciamo, è una parte che assume meno rilevanza. È comunque molto molto importante per un'azienda curarla, infatti è buona parte del nostro lavoro, perché appunto serve per una migliore indicizzazione e quindi un migliore posizionamento da parte dell'algoritmo. sicuramente di contro le immagini hanno assunto un'importanza decisamente maggiore. E uno dei nostri lavori, per esempio, è quello tendenzialmente di andare a inserire delle parti di testo proprio all'interno delle immagini per andare a descrivere e mettere più in evidenza alcune caratteristiche del prodotto che altrimenti magari non passerebbero, o perché se descritte soltanto nella parte testuale non verrebbero percepite dal cliente e non verrebbero lette. Poi ovviamente qualche cliente che legge ancora le descrizioni c'è ancora, però notiamo che la tendenza è sempre è quella di avere sempre meno tempo, diciamo, da dedicare al prodotto. Di contro la clientela è sempre più consapevole, quindi ha un approccio al mondo digitale sempre più, appunto, più consapevole, è in grado di informarsi molto di più su quello che è un'azienda piuttosto che un prodotto all'interno di Amazon, piuttosto che al di fuori di Amazon. E ad esempio con il passare del tempo notiamo che è anche sempre più consapevole, per riagganciarmi al punto precedente, di interpretare quelle che possono essere le recensioni più veritiere, piuttosto che quelle che possono essere magari un pochino più manipolate, e quindi fondamentalmente basare una decisione di acquisto, appunto, un po' più consapevole rispetto al passato, proprio perché c'è un po' più di confidenza con gli strumenti.
Insomma, ci sappiamo districare meglio nella giungla della rete, diciamo così.
Sempre meglio, direi.
Sempre meglio. Parliamo un po' di Amastar però adesso. Cosa ha caratterizzato il vostro 2024 e cosa vi aspettate nel 2025 anche a livello di mercato?
Allora, il 2024 è stato un anno sicuramente positivo per l'agenzia. Rispetto al 2023 non abbiamo avuto una grossa crescita a livello di fatturato, ma abbiamo avuto degli ottimi feedback da parte dei clienti. Diciamo, al momento come agenzia siamo ancora relativamente piccoli, perché siamo comunque in 5. E quindi siamo ancora a misura di azienda, di PMI fondamentalmente, ed è un aspetto che viene molto apprezzato rispetto magari ad altre agenzie che lavorano a un livello su scala un pochettino più grande e lavorano con un approccio più corporate. Un obiettivo importante che abbiamo raggiunto nel 2024, come accennavo, quindi quello di riuscire a concentrarci molto sul cliente, a lavorare molto sulla fidelizzazione, a capire come sono cambiati gli scenari, perché fondamentalmente anche tutte le risposte che vi ho dato finora è vero che fanno parte un po' di quella che è la nostra quotidianità, però sono frutto di alcune riflessioni che abbiamo iniziato a fare soprattutto nella seconda parte dell'anno, per capire su quali elementi concentrarci, appunto, sia a livello di gestione dei cataloghi, quindi di quello che è poi il servizio che offriamo, sia cercare di capire quello che poi interessa veramente alle aziende che gestiamo, che sono per il 70-80% sono aziende italiane. Capire quello di cui hanno bisogno per cercare di mantenere un portafoglio, appunto, più fidelizzato. Nel 2025 invece stiamo cercando di impostare una crescita proprio a livello sia di appunto compreso quello di cui le aziende hanno più bisogno. Ci stiamo attivando molto di più, diciamo, a livello commerciale, per cercare di iniziare delle nuove collaborazioni. Alcune stanno già nascendo, fortunatamente, e l'obiettivo sarebbe quello di rivolgerci ad aziende invece un pochino più strutturati, a brand un po' più riconosciuti, per appunto ampliare quella che è la nostra offerta fondamentalmente anche quella che poi la nostra quotidianità, diversificare un po' quella che è la nostro, quello che è il nostro lavoro. Chiaramente stiamo iniziando poi a capire anche quali sono le esigenze delle aziende un po' più grandi, che sono tendenzialmente diverse magari rispetto alle aziende che fanno anche meno di 5-10 milioni di fatturato. Però da questo punto di vista stiamo crescendo molto. Inoltre abbiamo lanciato nel 2024 un nostro software di proprietà che serve per fare delle analisi di dati di quelle che sono le vendite su Amazon di ogni azienda. Per ora abbiamo una versione, diciamo, beta disponibile soltanto per i nostri clienti. Nel 2025, penso verso primavera, invece dovremmo fare un lancio vero e proprio e renderla disponibile fondamentalmente per tutti.
E allora, Stefano Boffi, CEO di Amastar, startup che supporta i brand italiani specializzate nella gestione e ottimizzazione delle vendite, partner strategico per le aziende B2C che vendono su Amazon, oggi ospite degli On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano il lunedì anche sulla prima pagina del nostro Daily Net, non perdetelo. Grazie Stefano, buon tutto, buon weekend e buon proseguimento.
Grazie mille a voi, grazie davvero, buona giornata, buon lavoro.
A presto, grazie. Stay safe, stay home, like a man on a wire do. Look around, but I can't see what the man's trying to do to me. I'm on fire, lost cause, pull me down, applause. I wake up, shout out loud, I pull up, I get out and drift into
Leonardo De Sandova di Vicky dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. E c'è ormai il countdown verso le Olimpiadi di Milano Cortina, no? Ti ricordi?
Sì, certo che mi ricordo.
Nel 2017-2018 l'incarico e in un attimo il tempo è volato e ci siamo quasi.
Ma ci sarà la neve?
Ci sarà la neve.
Per quel 20.
Beh, quest'anno veramente sta andando di bestia.
Sì, ma non a Milano.
No, non è a Milano, però gli sci...
Vedremo. Fa abbastanza freddo, dai.
Farà abbastanza freddo, speriamo. Però intanto c'è un boom degli sport invernali per voi interessati alla Cina. È un mercato da 1.000 miliardi in divenire. Cavalcando insomma l'onda olimpica, si prevede che il settore cinese del ghiaccio e della neve supererà il traguardo dei 1.000 miliardi rispetto ai 970 del 2024. E secondo un rapporto, una ricerca sullo sviluppo dell'industria del ghiaccio e della neve nel paese cinese, nel 2015, quando la Cina si è aggiudicata la gara per i giochi olimpici invernali del 2022, la cifra era di 270 miliardi. Pensate come possa essere cresciuta. Su JD.com, una piattaforma di e-commerce di riferimento per gli acquirenti di dispositivi cinesi, le vendite di attrezzature per lo sci nel corso del 2024 hanno registrato una crescita impressionante, con vendite di occhiali da sci, ciaspole, terrificante, è stata un'esperienza per me, e snowboard in aumento di oltre l'80% anno su anno. Anche nella Cina meridionale, dove la neve è rara, e invece sono tutti impazziti, le vendite nelle province di Fujian, Hui, Guangxi, Hunan e Guangdong sono aumentate di oltre il 100%. Ma tu sei andata a sciare quest'anno?
Non ancora, volevo andare, ma mi sono ammalata e quindi ci andrò a breve.
Pensate che comunque il rapporto del settore del ghiaccio e della neve, sempre della Cina, nell'attuale stagione nevosa si stima che ci saranno oltre 500 milioni di visite alle località sciistiche dedicate al ghiaccio e alla neve, rispetto ai 385 milioni della stagione scorsa. A questo punto, siccome ti piace la neve, siccome sei guarita, vattene in Cina.
Ma allora, stavo giusto guardando poco fa, ma non ho avuto bene il tempo. Ma io non mi sembra ci siano sciatori o diciamo cinesi. Atleti cinesi. Esatto. Ci sono nel circo bianco, cosiddetto circo bianco?
No, non credo ci siano, non c'è neanche una tradizione, ma come sai tutto cambia. Basta un attimo e nel breve volgere di 10 anni arriva un campione cinese. Dei 10 mercati comunque di attrezzature da sci in più rapida crescita in Cina nell'ultimo anno, 8 sono città del sud, quindi pensate un po', cioè sono tutti impazziti. In queste località calde gli appassionati si ritirano al chiuso per provare campi innevati sconosciuti che raramente hanno visto prima, per affinare le proprie abilità prima di recarsi in destinazioni vere e proprie. La Cina quindi è diventata, ma anche perché è il paese più grande, il più grande mercato mondiale per lo sci indoor, e ospita oltre la metà del totale mondiale e 6 dei 10 più grandi a livello mondiale. Cioè indoor, io non sapevo neanche che esistesse lo sci indoor.
Certo che c'è, esiste, come c'era una pista questo Natale, ma anche il Natale scorso se non sbaglio, una pista indoor, non indoor, in piazza, con una pista sintetica. Sì, certo, si sciava. Comunque devo smentire quello che abbiamo appena detto.
Perché
ci sono e come gli atleti di sci freestyle soprattutto vedo qua. Vedo sì, insomma, comunque gli atleti ci sono. Io che sono distratta e non li conosco.
Vabbè, ma non segui magari il mondo dello sci in questo periodo?
No, lo seguo, ma evidentemente sono più interessata agli atleti italiani o comunque
certo,
quelli più, diciamo, a me vicini. Però evidentemente ci sono degli atleti.
Manca però probabilmente la star, c'è poco da dire.
Chiaro, ovviamente manca la star. Quando ci sarà la star, ecco, magari è un settore
in espansione.
Magari tra un po' vedremo anche dei campioni cinesi.
Ma infatti De Lionel del Sandoval di V è qui per mostrare anche la strada, e se volete investire in questo mondo sappiate che le visite alle stazioni sciistiche cinesi possiedono circa 300 dislivelli e hanno registrato un aumento del 51% anno su anno, il che, e hanno raggiunto i 6 milioni, il che, questo cosa vuol dire? Che sta aumentando la domanda di attrezzature, come abbiamo visto, sempre più forti. Per i venditori internazionali, le piattaforme di vendita al dettaglio online e i social media sono diventati, ecco, la base di marketing inevitabile. Andate là e trovate qualsiasi cosa, anche per quanto riguarda lo sci in Cina. Non ci credevate, ma anche in Cina si scia.
Beh, si scia in Giappone tantissimi anni, la gente dall'Europa, dall'America va a sciare in Giappone, quindi tra un po' forse ci saranno anche delle destinazioni cinesi,
Eh sì. E allora Daily On Air, The Sandoval di V, si infila le ciaspole e va verso il weekend che sarà freddissimo, nonostante poi ci sia sempre un po' di sole, un po' di così, però fa veramente freddo, è un momento così e giustamente pare che sia inverno. Mauro Magnitosi, Silvia Antonini, Davide Secchi vi salutano, vi rimandano a mercoledì. con De Leonardo e Sandoval TV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Il nostro mondo daily, Daily Media, Daily Net, Daily Magazine, Daily Online, Daily Podcast e Daily On Air vi salutano. E vi saluta con chi? Con l'ennesimo nuovo album dei Salt, che è un prolifico quanto misterioso R&B. Gruppo polistrumentista, non si sa chi ci sia dietro se non questo tizio che si fa chiamare Inflo, chissà chi è, però ci sono tantissimi musicisti qua dentro. Io ho come al solito sentito richiami alla vera musica soul funky degli anni 70, ma riattualizzata in una maniera preziosissima ed elegantissima ai nostri tempi. Nuovo album dei Salt, Axe of Fate, questa è God Will Help You Here. Ciao a tutti!
Ciao! Precious.